Possiamo avere adesso le parole del 294. Abbiamo cantato questa mattina, attendiamo la pienezza. Perché attendiamo la pienezza della gloria del Signore? Intanto ci piace pensare che la pienezza è quella dello Spirito Santo. È vero o no? Ci piace la pienezza dello Spirito Santo? Sì. È una promessa che Dio ha fatto a noi? A chi l'ha fatta? A tutti? No. Poi, la gloria del Signore, quante volte preghiamo, Signore, facci vedere la tua gloria? È una bellissima opportunità che noi abbiamo. E la gloria del Signore si manifesta in tante maniere. Essere arricchiti nell'anima nostra, proprio come a Pentecoste, se crediamo con tutto il cuore. Io credo che tanti cristiani credono, però per qualche ragione che oggi vedremo non sembra realizzarsi questa promessa. È possibile che Gesù abbia fatto così una promessa piuttosto da politico, da marinaio? Oppure c'è qualche altra cosa che dobbiamo cercare di scoprire? Il prossimo verso poi dice, oltre la pienezza, saremo ripieni di potenza, apriamo il nostro cuore e poi saremo traboccanti di letizia. Possiamo dire che è una cosa bella. Cos'è la letizia? La letizia è la gioia profonda, una gioia zampillante nel nostro cuore. Quante volte siamo afflitti, siamo presi di mira, scoraggiati. E io voglio credere che per mezzo della presenza dello Spirito di Dio io possa essere veramente lieto, allegro. Il Consolatore dimora in noi e il frutto che lo Spirito Santo porta, successo, grazie. Il frutto dello Spirito Santo, secondo Galati, capitolo 5, dice che il frutto dello Spirito è amore, pace, poi proprio dice questo, allegrezza. Siamo allegri? Amen. Il fuoco scenderà. Poi un altro. Le alme nostre, pure e sante, speriamo che lo sono, ai piedi del Salvatore. Noi non siamo perfetti, ma puntiamo all'eccellenza. Non siamo perfetti. Ma puntiamo, miriamo, desideriamo, bramiamo crescere e migliorare. Oppure ci assestiamo con la sufficienza. 5,5, 6, basta che passo. Io voglio correre e voglio ottenere l'oro, non il bronzo, neanche l'argento. Perché? Perché Dio dà vittoria a chi si applica per puntare alla vittoria. Avete sentito quelli che dicono l'importante è partecipare? No, l'importante è vincere. O no? A chi vince io darò da sedersi accanto a me. Io, sapete dove mi siedo? Accanto al Padre mio. Parole di? Wow! Ci rinunciate voi con la vostra sufficienza ad essere partecipanti piuttosto che vincitori? Paolo dice in Romani che noi siamo più che vincitori. È una promessa? La realizziamo? Perché alcuni cristiani non realizzano la vittoria nella loro vita? Poi andiamo avanti e dice, consacriamo con umiltà. Qui c'è il nocciolo del mio messaggio. Se noi non siamo consacrati umilmente, vi assicuro che le promesse di Dio, sebbene sono sì ed amen, non si realizzano nella nostra vita. E se vi devo dire una cosa, Dio non è in debito con nessuno. Sono alcuni che pensano, se Dio fa X, Y, Z, allora io lo servo. Se Lui è, allora vado alla scuola biblica. Se Lui guarì, allora io vengo alla vostra chiesa. Se Lui mi fa vincere la lotteria, io allora darò una grossa offerta. Se non l'avete mai sentito voi? Ma ci sono quelli che ancora pensano in quella maniera. Cioè, tu Dio sei obbligato a farmi vedere, mostraci la tua potenza e io allora ci crederò. È fede questa? Se noi siamo fedeli nelle piccole cose, Dio ci affiderà quelle grandi. Allora dobbiamo consacrare la nostra vita al Signore. Mi ricordo di questi tre giovani che voi sapete si chiamano Sadrach, Mesach e Abednego, che loro dissero: Signore, se tu ci prometti che ci liberi dalla fornace ardente, allora noi rimarremo in piedi quando le trombe suoneranno e non ci piegheremo a quello che è l'ordine del re di Babilonia, è vero? Wow, siete svegli, mi piace questo. Cosa hanno detto? Hanno detto: sappi, o re, per noi è chiaro, per te non è chiaro. E gli uomini di Dio hanno bisogno di essere decisi. Sappi, o re, che il nostro Dio è potente da liberarci. Non si discute sull'onnipotenza di Dio. Non ci sono dubbi e non ci piove che Dio può fare tutto. Al di là di quello che noi pensiamo, domandiamo, chiediamo, Lui può. Ma se Lui sceglie di non liberarci, noi non diventeremo idolatri, non ci piegheremo. E poi il Signore che fa? Gli fa una bella sorpresa. Dove? Dentro la fornace ardente. La sappiamo sta storia, l'abbiamo forse insegnata per quanti sono monitori. E abbiamo capito che la nostra benedizione, il nostro bagaglio, il beneficio, non arriva a noi perché in qualche maniera noi speriamo che Dio faccia quello che abbiamo sempre desiderato. Ma a priori da questo, qualunque cosa, mi è piaciuto quello che ha detto Marco, quello che succede, succede, noi amiamo il Signore, perché noi non possiamo salire e guardare dall'alto. Vi è mai capitato di salire su un grattacielo, su una montagna, o addirittura viaggiare in aereo? Quello che si vede dall'alto non si vede dal basso. Ricordo mia figlia, era ancora piccola, gli disse: puoi prendere la cravatta sul comò? E lei andò lì, era ancora piccolina. Papà, non la vedo. E io poi realizzai che la sua vista era ancora al di sotto di questo posto dove c'era la mia cravatta. Signore, aiutaci a elevare il nostro cuore, la nostra fede, salire più in alto. Abbiamo bisogno di essere un po' come le aquile, che più in alto vanno e più hanno la visuale di come stanno le cose. Così Dio ci dia grazia di elevarci con fede nella sua presenza. Ora questa mattina voglio parlare proprio di questo, cercare di, abbiamo letto il passo di Gesù al capitolo 14 di Giovanni, che dice: il vostro cuore non sia turbato, eccetera, eccetera. E poi cosa fa? Dice che quello che voi chiederete al Padre nel nome mio, cosa? Ah, tutto quello che abbiamo chiesto al Padre, o tutti i milioni di cristiani che hanno chiesto qualcosa al Padre nel nome di Gesù, lo hanno ricevuto già? Ditemi la verità. E allora Gesù avrà avuto un fallimento, vero? No. Ci ha preso in giro? No. Non ha detto la verità. E allora, dov'è la risposta? Sapete quanti si indeboliscono nella fede ed entrano in una fase chiamata la fase della delusione? Uno viene deluso con Dio, ma è Dio lì a deluderci? No. Dov'è la risposta? La risposta è nella parola di Dio. E riprenderemo quello che abbiamo visto in Secondo Re, capitolo 1, capitolo 2 di Secondo Re dal verso 1, dove abbiamo già trattato questo passo sulle tre prove dell'impegno cristiano. E adesso vedremo, sebbene riprendiamo lo stesso passo, riprenderemo oggi la promessa che viene fatta ad Elia per aver superato le tre prove dell'impegno. Se vi ricordate, le tre prove dell'impegno erano la prova della fedeltà, della fatica e della solitudine. Se non vi ricordate o desiderate sentire o ascoltare questo messaggio, sapete che potete visitare il sito web della Chiesa, assembleacristiana.org, e potete andare ad attingere e ascoltare questo messaggio. Quanti di voi vi ricordate? Così io posso fare qualche domanda. Mamma mia. Mi sono tagliato le gambe. Ma vi ricordate della fedeltà di Eliseo? Vi ricordate di Elia che fu rapito? Vi ricordate di cosa Elia disse ad Eliseo e come Eliseo rispose? Oh, la cosa che neanche mi voglio dimenticare è i saputelli della scuola biblica, non parlo di te, quelli di Gerico e quelli di Betel, avevano in cuore di far sapere che avevano anche loro capito la rivelazione di Dio e volevano sapere se Eliseo lo sapeva, sai tu? Ma adesso leggiamo il testo e rivediamo, perché stamattina vogliamo vedere perché alcune delle promesse di Dio nella Bibbia non sono ricevute nella vita anche dei cristiani. Quando il Signore volle rapire in cielo Elia in un turbine, Elia se ne andò da Gilgal con Eliseo. Elia disse ad Eliseo: fermati qui, ti prego, perché il Signore mi manda fino a Betel. Sottolineate, il Signore mi manda fino a Betel. Ma Eliseo rispose: come è vero che il Signore vive e che tu vivi, io non ti lascerò. Così scesero a Betel. I discepoli dei profeti che erano a Betel andarono a trovare Eliseo e gli dissero: sai che il Signore quest'oggi rapirà in alto il tuo Signore? Egli rispose: sì, lo so, tacete. Elia gli disse: Eliseo, fermati qui, ti prego, perché, ancora una volta, il Signore mi manda a Gerico. Quegli rispose: come è vero che il Signore vive, che tu vivi, io non ti lascerò. Così se ne andarono a Gerico, seconda tappa. I discepoli dei profeti che erano a Gerico si avvicinarono a Eliseo e gli dissero: sai che il Signore quest'oggi rapirà in alto il tuo Signore? Egli rispose: sì, lo so, tacete. Ed Elia gli disse: fermati qui, prego, ti prego, perché il Signore, terza volta che riceve diverse direzioni, mi manda al Giordano. Egli rispose: come è vero che il Signore vive e che tu vivi, io non ti lascerò. E proseguirono il cammino assieme. 50 discepoli dei profeti andarono dietro a loro e si fermarono di fronte al Giordano da lontano, mentre Elia ed Eliseo si fermarono sulla riva del Giordano. Allora Elia prese il suo mantello, lo arrotolò, percorse le acque, le quali si divisero in due. Così attraversarono i fiumi a piedi asciutti. Quando furono passati, Elia disse a Eliseo, sottolineate questo, chiedi quello che vuoi che io faccia per te prima che io ti sia tolto. In altre parole, ti voglio fare una promessa. Oggi tu potrai ricevere qualcosa che ti sta a cuore. Eliseo rispose: ti prego, mi sia data una parte doppia del tuo spirito. Elia disse: tu domandi una cosa difficile. non impossibile, ma difficile. Possiamo anche vedere perché. Tuttavia, se mi vedi, condizionale, se mi vedi, quando io ti sarò rapito, ti sarà dato, promessa, ti sarà dato quello che chiedi. Ma se non mi vedi, non ti sarà dato. Essi continuarono a camminare dicendo, discorrendo insieme, quando ecco un carro di fuoco e dei cavalli di fuoco che li separarono l'uno dall'altro, ed Elia salì al cielo in un turbine. Fin qui la parola del Signore. È una storia drammatica, una storia diversa, una storia particolare, ma non di meno è una storia molto spirituale. Lui già aveva superato la fedeltà, la solitudine, aveva superato la fatica di camminare tutto il giorno da un posto all'altro ed era rimasto col profeta Elia con grande fedeltà. Non si era mai messo in mostra e camminò per tanti anni con lui. E qualcosa avviene. Io credo che Eliseo già considerava una benedizione essere con Elia. E l'impegno per la consacrazione alla chiamata porta una ricompensa. A volte alcuni ci sono, pochissimi grazie a Dio, che pensano a quel verso che dice «Sii fedele e io ti darò la corona della vita» e pensano che la corona della vita è la... Ma non è così. Perché la salvezza è un dono, mentre la corona della vita è una ricompensa. Ci sono almeno 5 corone, spesso dico, uno di questi giorni facciamo uno studio sulle corone, e perché e per chi sono, ma la salvezza è un dono e rimane un dono di Dio per grazia. Dio non ci deve nessun obbligo, non è obbligato a nessuna cosa con noi, e tutto quello che noi otteniamo da Lui è per grazia. Il Dio non ci tratta secondo i nostri peccati, ma secondo le sue misericordie verso di noi. Ora, ci furono premi per Eliseo a motivo della sua fedeltà alla sua chiamata. Il fatto stesso che fino all'ultimo giorno lui era in compagnia di questo uomo chiamato il profeta del fuoco, Elia. Essere con Elia era già un premio. Immaginate se noi possiamo essere insieme a Gesù o l'Apostolo Paolo o un altro degli Apostoli o un profeta e andare con lui. Io mi accontenterei di portare non la borsa, le scarpe, il mantello, il cappotto. E io credo che per Eliseo è stato un onore, un privilegio già poter essere con Elia prima della sua assunzione nel cielo. Poi fu anche un grande privilegio vedere tutte le opere potenti che il Dio fece per mezzo di Elia. E l'ultimo che fa qui è prendere questo mantello, arrotolarlo e poi gettarlo sul Giordano e vedere che il Giordano si ferma. È incredibile, è un privilegio. Ma tu hai visto o hai sentito? Tanti potevano dire, noi abbiamo sentito tanti miracoli, ma Eliseo poteva dire, io l'ho visto, sono un testimone oculare. Ma di tutte le benedizioni, credo per l'impegno che arrivarono nella vita di Eliseo, la più grande è quella di poter passare il Giordano e poi sentire dal profeta. Verso 9. Chiedi quello che vuoi che io faccia per te prima che io ti sia tolto. Questo che cosa è? Questa fu una promessa e un premio grande. Immaginiamoci tutto un tratto. Qualcuno ti vuole dare come un assegno in bianco. Avete mai ricevuto assegni in bianco? Dici scaduti, sì, ma non in bianco. Un assegno in bianco significa scrivi tu, già c'è la firma di colui che c'ha il conto in banca, però decidi tu quanto vuoi mettere. Ecco, un po' l'idea che sta, proponendo ad Eliseo. Elia gli fa, dimmi quello che vuoi, tutto quello che vuoi, qualsiasi cosa. Ci metti dei limiti? No, ti prometto che quello che tu vuoi, se me lo dici, tu vedrai che andrà bene. Tutta questa benedizione che lui chiede diventa una fonte di potenza nella vita di Eliseo per tutti gli anni a venire del suo ministero. Ci sono momenti quando Dio prepara per noi la prova dell'intelligenza spirituale e ci fa comprendere che se noi abbiamo fede come nel passato, ma non solo di credere che Dio è, ed è anche il premiatore, dice in Ebrei al capitolo 11 al verso 6, egli è il premiatore di quelli che lo credono, che lo cercano, che si attengono a questo. Allora voglio guardare subito a tre fattori che sono coinvolti in questa promessa. Dimmi quello che vuoi che ti sarà fatto. L'elezione della promessa. Chi può essere eletto, classificato, monitorato per essere in questa promessa? Elia lo fece ad Eliseo o lo fece a tutti? O questa promessa è per tutto il mondo? Eppure per me, immagina, posso io leggere la Bibbia e dico, guarda, il Signore dice, dimmi quello che vuoi che io te lo faccia. Tante volte Gesù stuzzicò la fede di alcuni, che vuoi che io ti faccia? E un cieco gli disse che io recuperi la vista, sia di fatto secondo la tua fede. Gesù non toglie mai la fede, però vi sono dei momenti, almeno nella nostra vita, che anche se le promesse di Dio sono scritte nella parola di Dio, tipo quella che abbiamo visto in Giovanni 14:14, non si sono avverate. Allora devo capire che o chiedo male, o c'è qualche altra cosa che devo comprendere quando Dio fa una promessa. Qui ci viene rivelato chi è la persona eleggibile per le promesse. Chiedi quello che vuoi che io faccia per te e ti sarà fatto. Vedete che Elia, consideriamo uno, non fece la promessa a chiunque. Non fece la promessa neanche a quei 50 discepoli saputelli. Non gliel'ha fatta a loro. Interessante questo, Non fece la promessa a quelli di Betel e neanche di Gerico, ma la fece esclusivamente ad Eliseo. Perché? Vuol dire che Eliseo è eleggibile per questa promessa. È importante capire che la ragione perché lui scelse solo Eliseo era perché lui era veramente qualificato. Ma la grazia di Dio non arriva per tutti, sì, ma non i premi. Io forse smonterò oggi l'idea di qualcuno, ma io credo fermamente che è parola di Dio. Lui aveva dato prova di essere fedele. Quando parliamo di fedeltà, non parliamo solo di, io fedelmente credo in Dio. No, parliamo di lealtà al Signore. Parliamo di una fedeltà continuata nella vita. Poteva chiedere a Elia qualunque cosa volesse. Era una benedizione rara. E questo era perché poche persone lo ottengono. E questo mi fa iniziare a pensare perché alcune promesse vengono avverate nella vita di alcuni cristiani e non nella vita di altri cristiani. L'elezione di Eliseo era una meravigliosa offerta. Perché? Perché indica delle verità fondamentali. A proposito di quelle promesse in base alle quali pregare sembra essere un assegno in bianco. Ci sono quelli che nella prosperità evangelica dicono: tu con la tua fede puoi mettere Dio alla prova. È vero. Tu con la tua fede, è vero. Però devi capire, io e tutti noi, che quando diciamo che dobbiamo avere fede nelle promesse di Dio, devono essere promesse di Dio secondo la sua volontà. Perché se io tiro fuori, io credo che tu puoi fare, quando non è nella volontà di Dio, non funziona. Ma quando è nella volontà di Dio, noi dobbiamo essere capaci di osservare, esaminare noi stessi. E anche se viene data a noi la promessa per grazia, dobbiamo seriamente capire: Signore, se quello che io ti chiedo e credo non avviene, illuminami tu. C'è qualcosa che non va. Il Salmo 133 dice che Dio ordina la sua benedizione quando vi sono degli elementi particolari. E quando gli elementi particolari, come l'unità, l'amore, l'armonia, sono insieme, allora Dio ordina la sua benedizione. Ma se io vado da Dio e dico: Signore, tu hai promesso che mi benedirai, tu hai promesso che mi guarirai, tu hai promesso che mi darai un miglior lavoro, tu hai promesso che mi provvederai, tu hai promesso... Possiamo andare avanti con la lista. Ma allo stesso tempo noi crediamo solo nella promessa e non nella consacrazione, e la prova della consacrazione, noi stiamo esagerando con la nostra fede, che non è conforme alla volontà di Dio. Oh, quanti ne incontriamo! Se Dio, se la Chiesa, se gli altri, siamo sempre i primi a voler vedere che Dio fa il primo passo. E Dio ne ha fatto di passi. Mentre noi eravamo peccatori, Cristo... Gloria a Dio. Mostraci il Padre. Ancora tu, Filippo, non l'hai visto, non l'hai capito? Se tu mi mostri il Padre, disse Filippo a Gesù al capitolo 14, io allora... Tu ancora non hai capito che il Padre è in me, io sono nel Padre? La fede. Ed erano già stati con Gesù, per quanto? Quando Giovanni descrive il capitolo 14 di Giovanni, sapete a che punto della storia di Gesù è? È proprio prima della crocifissione. Significa che erano passati almeno 3 a 3 anni e mezzo. E ancora loro dovevano apprendere, o almeno Filippo. Questo per dire che gli anni che noi trascorriamo con il Signore non è niente che ci può far capire che abbiamo la signorità di aver appreso tutto, è solo se veramente l'apprendiamo. Come devo dire? Sapete che il tempo dice che matura? C'è vero? È vero? Non sempre, dice Nicola. Ed è vero. Perché il tempo non matura una pianta a meno che quella pianta è curata, innaffiata, ancora radicata. Noi abbiamo bisogno anche di maturare in Dio, essendo radicati in Cristo, innaffiati dalla presenza dello Spirito Santo, nutriti della sua parola che è il cibo per l'anima nostra. Cristiani che vogliono crescere senza avere una intima relazione con la parola di Dio giornalmente, si stanno illudendo. Giacomo dice: voi chiedete ma non ottenete. Vuol dire che anche al tempo di Giacomo accadevano queste cose. Andavano al Signore. Poi ci fu il tempo dei discepoli, in anteprima. Signore, abbiamo pregato e abbiamo sgridato gli spiriti, ma non è successo niente. C'è questa delusione e ci domandiamo perché. Dai, quanti di noi abbiamo qualcosa che vogliamo che il Signore opera come promessa per noi? Io. Può essere una prova di fede, oppure può essere qualcosa che va al di là della fede. Ma qualcosa è molto importante. Eliseo è lì e decide di fare il meglio per questa opportunità. Eliseo viene scelto per essere quell'uno che riceverà quello che il suo cuore desidera. Andiamo in Giovanni 14, 13 e 14 di nuovo, che è la nostra lettura. Quello che chiederete nel mio nome lo farò. In altre parole, è una meravigliosa promessa, non c'ho dubbi di credere che questa è una promessa proprio veramente fondamentale. Ma per alcuni è un grande problema, perché non ottengono quello che loro vogliono. La gente domanda e non ottiene, perché? No, Cristo non mente. Cristo non ha mai dato sfoggio di bugie. Il problema non è a proposito di Cristo e della sua promessa. Il problema è che alcuni reclamano la promessa senza che ne hanno il diritto. C'era qualcosa al tempo di Esaù che lui aveva il diritto alla primogenitura, però cosa fece? Esaù trascurò e poi perdette la sua primogenitura, il suo diritto. E addirittura la parola di Dio ci dice: attenzione anche a noi che non trascuriamo quello che Dio ci ha dato, perché le sue promesse si avverano nel contesto della nostra lealtà e della nostra fedeltà al Signore. La promessa viene fatta in un contesto, è data a un certo gruppo di persone, ma ciò limita l'applicazione di promesse divine per tutti. L'unica promessa che è veramente per tutti e si applica a tutti è che se tu credi con tutto il tuo cuore nel Signore Gesù, che Egli è il Salvatore, e lo credi col cuore, lo confessi con la bocca, tu sarai salvato. Lì non ci sono dubbi. Ma non ogni promessa, sebbene la Bibbia dice che è sì ed amen, è una promessa per tutti, perché tante volte si prende la promessa fuori del contesto. Ritorniamo in Giovanni. Giovanni 14, Gesù dice: chiedete quello che volete nel nome mio, il Padre ve lo darà. Analizziamo. A chi parla Gesù? Parla a tutti? A chi parla? Parla ai suoi discepoli, perché i suoi discepoli, sebbene deboli, erano stati con Gesù. Non parla ai traditori, non parla al mondo. Se noi andiamo al capitolo precedente, l'ultimo verso, dice che prima che Gesù inizia col capitolo 14, c'era uno che bagnava il pane nel suo piatto. E se aveva il cuore a 30 pezzi d'argento, forse già li lucidava. E il suo cuore era alle cose materiali. E si alzò e se ne uscì. E chissà, mi fa pensare che Gesù ha voluto fare questa promessa dopo che Giuda si alzò e se ne andò. Gesù non ha fatto questa promessa a tutti. Gesù aveva già lasciato la sala quando Giuda aveva già lasciato la sala quando Gesù fa questa promessa, e lo fa solo ai suoi intimi, perché erano stati fedeli. Così come Eliseo era stato fedele con Elia, questi discepoli avevano camminato fedelmente. Non perfettamente, ma fedelmente con Cristo ovunque egli andasse. Qualche problemino, qualche mancanza, certamente. Ma loro ricevono una grande promessa da Cristo Gesù. E mi domando, Gesù ha tenuto bene questa promessa ai suoi discepoli? Cioè l'ha mantenuta Gesù sta promessa? Dal capitolo 14 in poi? Sapete che addirittura ha detto: voi farete opere maggiori di me. Esagerato. No, 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 è successo. Questo per dire quanta grazia c'è in Dio e quanta fedeltà in Dio nel misurare le parole per farci vedere la sua onnipotenza. Ma questo Gesù ce lo doveva come debito ai discepoli. Per niente, è nella grazia. Però in questa grazia questi discepoli lo ricevono, Giuda Iscariot non lo riceve. Voglio mettervi a riposo. Qualcuno può pensare, e questo succede tante volte, mamma mia, il pastore sta predicando di Giuda oggi. Con chi ce l'ha? Tranquilli, tranquilli. Il punto che desidero fare non è il Giuda, ma che la promessa è fatta a quelli che sono fedeli a Gesù. Significa che occorre che tutti noi cristiani meditiamo sulla propria fedeltà prima di incominciare a dire: Signore, tu l'hai promesso nella Bibbia, devi farlo. Io credo che lui può fare, ma non deve fare. Signore, noi crediamo che tu ci puoi liberare dalla mano del re di Babilonia, però se hai deciso altrimenti, sull'attenti. Dobbiamo noi essere sicuri di essere dove? Sapete che quando questo è avvenuto c'era Elia, c'era Eliseo, poi c'era il Giordano e dall'altro lato c'erano altri 50. E la promessa non fu per tutti i 51, la promessa fu per uno. Perché gli altri erano non disposti a seguire, a stare vicino ad Elia. Volevano solo guardare lo spettacolino. Sapevano che qualcosa di diverso doveva accadere in quel giorno, ma non erano saggi, parlavano troppo. Parlavano troppo. Poi Dio ha pietà di noi, ci fa anche vedere la sua gloria, ma la promessa non è stata per lui. E questo che cosa mi porta a capire? Mi porta a capire che Dio non dà assegni in bianco, come alcuni vogliono. Dio non ha promesso tutte le promesse, ad esempio queste di Giovanni, voi farete opere maggiori di me, oppure, ma non voglio scoraggiare la vostra fede, quello può essere già incluso, Dio lo sa. Quello che si richiede di noi è che siamo trovati fedeli. Così voglio dire che le promesse di Dio, noi dobbiamo capire quando li fa, a chi li fa. Non sono per tutti, per Tizio, Caio, Filone, Sembrano e Martino. No, non è vero. Sono per chi, come Eliseo e come i discepoli, seguono Gesù. Basta. Ci sono momenti quando la nostra vita viene provata e dobbiamo essere noi a capire: sono io eleggibile per una tale promessa? Che quando io chiedo al Signore quello che Lui mi può dare, Lui me lo dà? Non ci sono dubbi che Dio può fare, al di là di quello che noi pensiamo e anche immaginiamo. Ma lo fa Lui? E adesso l'applicazione. Sono io eleggibile come Eliseo? Sono io eleggibile di dire sì, questa promessa è anche per me? Oh, io vorrei che tutti noi desideriamo una doppia porzione dello spirito di Elia. Ma ci sono dubbi. Ma questa è una promessa anche per me? Oh, io vorrei che tutti noi facciamo delle opere come Gesù e anche maggiori, visto che Lui l'ha promesso. Ma avviene? E se non avviene, perché? Cosa posso fare per posizionarmi nell'eleggibilità della promessa di Dio? La condizione della promessa è quello che ci aiuterà a capire. Due condizioni sono implicate in questa promessa data a Eliseo. Una aveva a che fare con l'opportunità. Rivolgiti alla persona accanto e digli: opportunità. ti viene difficile, c'hai un'opportunità di dire a quello accanto: opportunità. Che significa? L'altra è attenzione. Mi piace che alcuni siete seri a farlo. Gli altri avete perso l'opportunità. Seguitemi, vi prometto che entro oggi finisco. L'opportunità e l'attenzione. Uno, la prima condizione era chiedi. Chiedi. Gesù ci ha detto chiedete e vi sarà dato. Giusto? Elia gli dice a Eliseo chiedi quello che vuoi prima. Prima. Puoi dire la persona prima? Oh, prima. Significa che c'è un tempo, c'è una condizione, c'è un limite. C'è un tempo dove... La Bibbia stessa dice che oggi è il giorno della... Significa che domani non necessariamente sarà così. Perché le porte della grazia saranno chiuse. Oggi è il giorno quando io e te abbiamo bisogno di dedicarci al Signore. Domani potremmo non essere liberi per poterci dedicare al Signore. Oggi possiamo servire il Signore, oggi possiamo chiedere al Signore il battesimo dello Spirito Santo. No, domani, procrastiniamo tanti. Se. Aspettiamo sempre un tempo migliore per poter cercare di arrivare. E invece la parola di Dio, per poterci far capire che la promessa non solo è per chi è eleggibile, è per chi capisce l'opportunità. Oggi noi siamo gli eterni procrastinatori. È vero? Sì, vediamo, uno di questi giorni ci sentiamo, non è vero. Con Dio dobbiamo capire che certe volte Lui ci dà delle opportunità dove noi non possiamo procrastinare. Quanti sentono a volte l'opera dello Spirito Santo bussare al loro cuore? Oggi è il giorno della salvezza, non rinunciare, non mandare a domani. Sì, uno di questi giorni sarò meno occupato, accetterò il Signore. Guarda che oggi è il giorno, Dio ti vuole battezzare di Spirito Santo, o qualsiasi altra cosa. Sì, è vero, però non c'ho tempo perché lavoro troppo, lavoro, faccio questo, faccio quell'altro. Poi durante la settimana siamo occupati e la domenica siamo stanchi per alzarci, andare a prepararci in preghiera davanti al Signore. Poi quando passano, che ore sono? Le 12:30, il pastore fa tardi, allora devo andare. Mi tolgo l'orologio, lo metto qua, non significa niente. Opportunità. Prima. L'altra è l'attenzione, non essere distratto, che se tu mi vedi, quando tutto questo avviene, significa che hai puntato ancora gli occhi su di me. La richiesta della possibilità o dell'opportunità non dura per sempre, come ho appena detto, ma tu devi chiedere prima che io sia tolto, cioè prima che sia rapito. Che mi dice? Mi dice che la trascuratezza, la procrastinazione, la superficialità è un nemico terribile per ogni cristiano. La trascuratezza, non trascurate il dono, l'opportunità che Dio ci dà. Sono momenti che Dio ha promesso tante cose, ma cristiani non afferrano per fede, e quella mancanza di fede non è il fatto che Dio è potente a farlo, ma che è quello il momento quando afferrare le promesse di Dio scade. C'è una scadenza per le opportunità di Dio. Tu lo devi fare prima che io ti sia tolto. Molti perdono la benedizione proprio come Esaù, perché sono stati, come la chiamiamo questa? Né? Chi te l'ha rivelato? Negligenza. Parliamo poco di questa negligenza che a volte anche i cristiani prendono. Negligenza. Vorrei tanto parlare sulla negligenza. Sono negligenti a ricercare, negligenti nel riceverla, negligenti nel ricercarla. Non hanno dato loro. Come si chiama quella cosa che viene prima? Priorità. Priorità. Se tu vuoi il meglio, se io voglio il meglio, io dovrò dare somma, top priorità nella mia vita. Matteo 6,33, possiamo leggerlo? Vediamo se vado d'accordo con le parole di Gesù. Matteo 6,33. Cercate prima, oh, quella parola, prima. Sta riemergendo sta parola, dici prima. Prima, parola di Gesù. Cercate prima. Cosa? Dai, dai, potete leggere. Il regno di Dio e la sua giustizia. No, Gesù, mi dispiace. Tu dammi tutte le altre cose prima, che poi io ti ricerco. Non funziona così. Io non vorrei mai pensare che i cristiani siano delusi e pensano che Gesù dà segni in bianco, che sorvola con un elicottero e manda fogliettini dall'alto per assicurarsi che tutti ce l'hanno. Dio vuole che tutti siano salvati, ma non tutti saranno salvati. Dio vuole che tutti siano battezzati, perché la promessa è per tutti, ma non tutti saranno battezzati o non sono battezzati. Questo perché noi stiamo trascurando l'opportunità di cercare il Signore mentre si può trovare, di cercarlo mentre è vicino, di dedicarci di più oggi, non domani, al battesimo, l'opera dello Spirito Santo, di ricercare di crescere nelle vie del Signore, di dedicarci con tutto il cuore affinché le promesse che noi non ci aspettiamo e non reclamiamo e non desideriamo, se non che per volontà di Dio, vengono date a noi. Perché Dio dice, ehi, diavolo, vieni qua, hai visto mio figlio? Mio figlio si chiama Giobbe, guarda, sono fiero di lui. Poco sapeva che Giobbe doveva attraversare delle grandi prove, ma nella sua fedeltà e nella sua debolezza Dio gli diede tante volte di più di quello che lui aveva. Prima. Sono persone che a volte dicono non ti preoccupare, fai quello che vuoi, poi tanto quando muoio la mia famiglia c'ha abbastanza soldi di fare dire la messa per riscattare l'anima mia. Questo verso non sostiene quello che la Chiesa romana insegna. Non c'è la possibilità di essere riscattati dopo. Oggi è il giorno della grazia. Prima. E poi c'è un'altra forte considerazione, è l'attenzione. La richiesta per ricevere la benedizione che Eliseo vedesse Elia quando veniva tolto. Ciò significa che Eliseo doveva rimanere non solo con Elia, ma non distogliere i suoi occhi la sua attenzione, perché con la promessa nella mano Eliseo sarebbe stato più incentivato a dire, beh, qui c'è una promessa come quelli, no? I genitori ci fanno, se tu quando ti sposi stai vicino a me, io allora ti faccio la casa. Avete mai sentito questo? Qualcuno? E i figli sono imbambolati perché non hanno la casa e oggigiorno con la crisi io vorrei che i figli stanno con i genitori, o mi dai la casa, o non mi dai la casa, io ti voglio bene. Genitori, non facciamo così con i nostri figli. E figli, amiamo i nostri genitori, e questo è un esempio nel contesto di tante altre cose. Se io voglio servire il Signore, perché? Se io voglio insegnare nella scuola, se io voglio, perché? C'è sempre uno scopo ulteriore, o lo facciamo perché Egli ci ha amati per primo? Perché è un privilegio servire il Signore, dedicarci al Signore. Sì, tu devi farlo prima, ma devi mantenere i tuoi occhi, non perché c'è la promessa, ma perché questo è quello che tu vuoi fare. Mi piace, tre volte gli dice: mio Signore, tu mi dici che devo fare questo, devo fare quello, ma com'è vero che il Signore vive e che tu vivi? Io non ti lascerò. Ecco perché lui diventa qualificato, ecco perché lui diventa quella persona che veramente può fare. La condizione della promessa richiede proprio questa realtà, la richiesta di attenzione. Il modo in cui noi ottemperiamo i nostri compiti. Attenzione. Quanti di voi avete un compito in chiesa? E gli altri? Come mai? Oh, oggi Davide Mortellini. No, state tranquilli. Vi voglio far pensare. Il modo in cui noi ottemperiamo i nostri compiti quando non ci viene data una specifica promessa. Mi raccomando, se tu vieni tutti i martedì e tutti i giovedì, io ti faccio pure predicare. Hai capito? Il pastore, io voglio servire il Signore, perciò mi ha promesso che mi fa predicare. Avete capito? Uno dei grandi indicatori della nostra fede è se noi vogliamo servire il Signore senza avere già in tasca la promessa. Lascia che Dio ti sorprende. Molti esultano la possibilità di viaggiare con Elia, molti esultano l'idea di stare con lui, molti esultano la possibilità di vedere Elia e le sue opere potenti. Ma la realtà è che nella sua fedeltà Eliseo seguì Elia senza nessuna promessa. È stato l'ultimo giorno, l'ultimo momento che lui dice ad Eliseo: dimmi quello che vuoi e ti sarà fatto. Vuoi seguire il Signore? Lasciare a Lui. Dio non è in debito con me e neanche con te. Però quando noi siamo fedeli a priori, ci dimentichiamo: se il Signore fa questo, io faccio quello. Dio non ha bisogno di mettersi a fare le trattative con noi. Dio è sovrano. Lascia a Lui che faccia qualsiasi cosa. Se Dio non ti promette nulla, continueremo noi a seguirlo, o lo seguiamo perché ci farà una promessa? Pensiamoci. Se Dio non ci promette nulla, continueremo noi a seguirlo, o lo seguiremo perché Lui ci ha fatto una promessa? Voglio lasciare con questo pensiero. Filippesi 1:6, avendo fiducia in questo, che colui che ha avuto il desiderio, la forza, la gloria, la potenza di iniziare un'opera, inchiniamo i nostri capi.